Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide Secchi al microfono, al mio fianco, di fronte Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. Ennesimo weekend alle porte di questo fine ottobre, abbastanza tiepido, insomma, anzi,
direi che parecchio tiepido.
Ma qualcosa dovrebbe cambiare per poi ricambiare ancora. Io sto facendo la battaglia con le zanzare ogni notte. È un clima che sta diventando clamorosamente tropicale.
Effettivamente, vero. Ma ci sono anch'io ho le zanzare in giro per casa.
Ci voleva anche questo problemino, insomma, perché qualche giorno fa sono usciti i dati Istat sull'inflazione a settembre, che è in costante crescita. Rispetto ad agosto è aumentata dello 0,3%, ma rispetto all'anno scorso ben dell'8,9%. Secondo quanto indicato all'Istat, sono cresciuti molto i prezzi dei beni energetici, più 44,9% di agosto e più 44,5% di settembre, sia regolamentati da più 47,9% a 47,7%, sia non regolamentati. Questi si conferma la tendenza del mese precedente, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,8% su base mensile e dell'8,4% su base annua. Voi come state reagendo a questa situazione? Secondo una ricerca dell'Istituto Bilendi in collaborazione con l'Università Cattolica, il 76% degli italiani è molto preoccupato e in tanti stanno già dando da fare per scappare, no scusate, per contrastare l'aumento dei prezzi. Questa indagine a chi è condotta?
Sì, l'indagine è condotta su un campione rappresentante la popolazione italiana, è formato da 800 persone, fa parte di un progetto per l'informazione consapevole creato da ALMED, che è l'alta scuola di media, comunicazione e spettacolo dell'Università Cattolica, e il gruppo bancario Credem. Gli italiani sono molto attenti a tenersi aggiornati sul tema del caro prezzi, 70%, sì, che è l'argomento quotidiano di conversazione per il 40% degli intervistati, mentre il 45% ritiene di trovarsi in un momento di difficoltà economica maggiore rispetto al passato. Tuttavia, come dicevamo, il 62% si sta già organizzando per fronteggiare questa crisi.
Sì.
Il vero problema però è che, secondo gli intervistati, le notizie sull'aumento dei prezzi sono poco chiare. Il 44% dice che insomma l'informazione non è chiara in proposito.
Ti pareva?
Queste notizie dovrebbero essere attendibile,
sì,
al 63% degli intervistati, comprensibili, quindi quasi il 50% non ritiene tanto comprensibili, sì, e indicare soluzioni addirittura, vabbè,
esagerato,
è un po' più difficile, oltre a dare un quadro completo e veritiero della situazione.
Credici. Hashtag credici. Cosa fanno gli italiani per informarsi sul caro prezzi? Ma guarda un po', si tengono aggiornati con i telegiornali, 48%, e sui siti istituzionali, 42%. C'è anche parecchio scambio di informazioni con i familiari, amici e conoscenti, 44%. Ciao, come stai? E i prezzi? Per gli intervistati, le fonti più autorevoli sono le pagine online di economia e finanza, al 48%, l'opinione dei singoli esperti, 42%, e i siti governativi, al 32%. E con questa fantastica analisi, insomma.
Beh, tu scusa, non scambi opinioni con i tuoi amici, non so, dice scusa, ma quanto l'hai pagato il pane oggi, quanto l'hai pagato ieri?
No, ti giuro, no, lo facciamo un po' come Mauro Magnitosi, lui è abbastanza
e lui è attento, infatti
addentro,
lui
molto
è
focalizzato,
molto attento a questo, infatti sì, è una grande fonte di informazione in questo senso.
Allora, potrebbe essere un incubo e invece è un qualcosa di positivo, beh, dipende dai gusti, dipende da quello che ne penserete voi. Stiamo parlando dei Mike Mare. Simpaticissimo.
Wow.
Cruel Liars è l'album, dal quale poi andremo a ascoltare Saturn Turns. E, c'era un gruppo che si chiamava Sarah Shock and Disarmers e sono rimasti disarmati appunto dal Covid, al punto che il cantante, che fino a quel momento faceva un genere che viene chiamato Outlaw Country, ha deciso di...
Cos'è l'Outlaw Country?
È un country particolare, un po' moderno, ma insomma un po' urban. Fatto sta che è riuscito a mettere su invece un altro moniker, questo Nightmare, e è uscito con un album che invece si rifà molto a degli schemi indie rock con sorprendenti derive sintetizzate. E quindi andiamo ad ascoltare da Cruel Liars questa Saturn's Nightmare.
Here behind the wheel I turn it. Oh, 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 oh.
Daily on Air, The Sound of ADD, 56ª puntata, è il nostro format.
56.
È del vostro format preferito in questo venerdì, ormai di fine ottobre. Parliamo di sport e parliamo soprattutto delle tendenze che l'ultimo biennio simpaticissimo ha fatto esplodere: la sedentarietà. Ecco, tutti di fronte ai social che magari trasmettono gli ultimi ritrovati di una tradizione culinaria sempre in progresso. Quindi siamo diventati un popolo di casa e cucina? Non ci sono dati certi, e se ci sono solamente vengono nascosti, ma il problema della forma fisica è sempre lì che fa capolino quando meno te l'aspetti, perché prima ti diverti e poi paghi sonoramente. Viene in soccorso a noi umani e italiani nell'anno 2022, quasi 2023, lo sport tech, ossia l'uso della tecnologia in ambito sportivo. Si stima infatti che il fenomeno sempre più in crescita abbia creato un mercato da 12 miliardi solo nel 2021 e che si stia espandendo con un tasso annuale del 19% fino al 2030.
Ma scusa, domanda, durante il lockdown tu non ti collegavi a nessun corso online di ginnastica?
No, perché io so già cosa devo fare, però so che qualcuno l'ha fatto.
Io ne ho fatti di
però,
tutti i colori.
Però secondo me, almeno in Italia, qualcosa è andato perduto, perché tutti i contatti che avevo, diciamo che almeno su 10, facciamo base 10, 9 hanno mollato queste cose, mentre nel resto del mondo sta crescendo.
Anch'io.
Ecco,
è vero.
Ma quello che succede è che invece il digitale sta rapidamente cambiando non solo il modo in cui il singolo fruisce dei servizi e dei prodotti del settore, ma anche la pratica stessa dello sport, dalle sue modalità fino al coinvolgimento. Lo sport tech sta inoltre, in altre parole, rivoluzionando l'intero settore, implementando l'interazione tra attori diversi, da società a federazioni a organizzazioni sportive, costruendo un nuovo ecosistema in cui il beneficio ricade sull'utente finale.
Secondo l'osservatorio sullo sport system, in Italia lo sport vale 95,9 miliardi.
Lo sport, hai capito cosa c'è?
Lo sport in generale, non solo quello digitale.
Ok.
Pari al 3,6% del PIL nazionale, che contribuisce in modo significativo all'economia del paese.
Certo.
Tuttavia, ancora il 33% della popolazione non pratica né sport né attività fisica.
Ma magna.
Dall'indagine di Sport e Salute emerge infatti che tra gli under 25 oltre la metà pratica sport regolarmente, ma più di un terzo è saltuario. Alle volte invece dei 35 anni cresce progressivamente la sedentarietà a scapito della pratica regolare. Praticare sport è un'attività tendenzialmente giovanile.
Vabbè, grazie, non ce la fai dopo.
Non è vero. Secondo me non è vero. Comunque, già che perché l'abitudine a mantenersi in forma si riduce con il progressivo aumento dell'età.
Però
35 anni è poco, principalmente a causa della mancanza di tempo.
Ma poi nascono i figli, si creano le famiglie, c'è il ritmo lavorativo, le città che ti inghiottono, non c'è più tempo.
Ma non c'è più tempo per uscire, perché se invece lo fai in casa con lo sport tech, cioè con la tecnologia, puoi naturalmente ridurre questo divario, cioè un potenziale enorme, no?
L'espressione di questo fenomeno dal 2017 è Healthy Virtuoso, che è una piattaforma che incentiva a svolgere attività fisica senza grandi sacrifici attraverso gamification e rewarding. Migliorare la salute delle persone e far sì che perseguano uno stile di vita sano con un ritorno effettivo sulla sostenibilità, mi mancava, e dunque l'obiettivo di Healthy Virtuoso, che con una crescita del 400% dal 2021 ha affiancato tante aziende e i loro dipendenti. Tra queste ci sono Intesa San Paolo, KPMG, American Express e SNAM.
Ora, la partnership con Sport e Salute.
Esatto, si è stata stretta.
In house del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che promuove lo sport in Italia con obiettivi a breve e medio e lungo termine, che coinvolgono non solo i più giovani, ma tutte le fasce d'età.
Vabbè.
È una missione, la sua missione è miglioramento della salute degli italiani.
Sì.
Abbiamo sentito che questo è uno dei temi cruciali.
Sì.
Condivisa con Healthy Virtuoso, che grazie al suo modello di ridefinizione del well-being aziendale mette al centro il benessere psicofisico, fulcro imprescindibile ovviamente per una vita equilibrata e sana.
Diventare una mossa vincente.
Ma insomma, voglio dire, praticamente ci stanno dicendo fate ginnastica a casa vostra.
Non lo so.
No,
qualcosa,
dai.
Qualcosa è sicuramente cambiato.
Non saranno contenti quelli delle palestre.
Ma insomma, comunque qualcosa bisogna fare e credo che comunque l'Italia, anche perché siamo 10 volte più piccoli, sia in una situazione positiva rispetto al, per esempio, agli Stati Uniti, dove c'è una componente di obesità mostruosa, secondo me.
Sì, e non solo negli Stati Uniti, in tutti i paesi dove si beve tanto alcol
e si mangia male,
sì.
Se si deve credere ai suoi critici, il post-punk, l'ennesima volta il ritorno del post-punk è morto, almeno così si dice.
Punk è morto?
Sì,
sì, effettivamente
il post-punk
è vero.
Mentre la musica britannica rincorre per l'ennesima volta una sorta di fantasma chitarristico, però si butta anche tra le spire della musica sintetizzata, ecco che arrivano belli belli i PVA, che sono un ensemble di South London che se ne escono con questo album che si intitola Blush, che è molto elettro, molto ossessivo, molto drammatico, però al tempo stesso cattura l'attenzione e ti spinge anche un po' al ballo. Però non è un album così semplice come
non
sembra.
Non è proprio dance.
Ma è dance, però è ossessivo.
Con moderazione.
Silvia. Stavamo ascoltando off record i trascorsi e gloriosi Crisma. A un certo punto Maurizio Arcieri e Cristina Moser, che purtroppo è scomparsa la scorsa settimana, se ne uscirono con un album veramente ossessivo, che era Clandestine Anticipation, andate ad ascoltarlo, e questo in qualche modo, fate le debite differenze, potrebbe assomigliare. Quindi PVI da Blush, questo è Bad Dad. di Leonardo Sandova di Liquida, le frequenze di Radio Atlanta Milano. Podcast sui temi del gaming e della pop culture, programmazione live streaming con appuntamenti giornalieri, news aggiornate, recensioni puntuali e imparziali, community. Questi e molti altri contenuti sono i protagonisti Game Surf, la nuova proposta editoriale di Tiscali, dedicata ai gamers e agli appassionati di intrattenimento digitale di tutte le età, videogames, cinema, serie TV e non solo. Nato nel 2000 come sezione di Tiscali.it, la piattaforma rinasce così come verticale, indipendente, completamente rinnovato nella scrittura, nel layout grafico, nelle sezioni, nei formati e nei contenuti, con l'obiettivo di raggiungere 1 milione di accessi unici al mese. È tempo di cambiamenti, Silvia, per Tiscali. E noi ci facciamo raccontare un po' tutto da Francesco Sortino, Media Tech Executive Director di Tiscali. Buongiorno, dottor Sortino.
Buongiorno.
Buongiorno.
Senta, allora, come nasce questo nuovo progetto?
Allora, è un progetto importante al quale crediamo molto e che è parte della strategia di rilancio della compagine aziendale, in particolare della divisione che mi onoro di coordinare. La divisione è articolata in tre diciamo aree di business separate. Una è proprio quella dei portali editoriali, la seconda le piattaforme, la terza è una concessionaria pubblicitaria. Il progetto di rilancio coinvolge una diversificazione editoriale, partendo dal diciamo portale madre che è Tiscali.it, che oggi è una delle prime 10 testate digitali in Italia. Prevediamo il lancio di verticali che si rivolgono proprio a gruppi di utenza e di fruizione differenziati. Il primo di questi nuovi lanci e la prima diversificazione è proprio il lancio di Gamesurf, che, come giustamente detto, è nato diversi anni fa come sezione del portale, ma che oggi appunto viene rilanciato come verticale con una missione autonoma propria e quindi con una energia e una vitalità dedicata.
Senta, che tipo di ritorni vi aspettate?
Allora, crediamo innanzitutto nella cultura dell'interazione con interessi diversificati, appunto particolari, e da qui l'idea di differenziare un approccio vocatamente generalista in verticali dedicati. Il ritorno, come si diceva, è innanzitutto in un ritorno di interesse, di attenzione. Ci aspettiamo di arrivare nel breve tempo a 1 milione di utenti unici al mese, ma al di là del numero, diciamo, di contatti, in realtà vogliamo stimolare veramente una creazione di community, di forum, di interazione. Cioè abbiamo l'ambizione di essere davvero, diventare un punto di riferimento nel mondo del gaming e dell'entertainment, anche perché abbiamo ormai da più di 2 decenni una posizione privilegiata nel osservare i cambiamenti, i mutamenti e le tendenze in questo settore, e quindi raccogliamo questa grande competenza e la mettiamo a servizio di una vera e propria community di utenti ai quali chiederemo interazione, partecipazione, condivisione, che è un valore che sentiamo forte all'interno anche della compagine aziendale.
Senta, una precisazione: si parla sempre di utenti, ma c'è un pregiudizio. Gamers significa sempre giovanissimi, oppure il vostro è comunque un target molto allargato, anche perché l'origine è datata a 2000?
Certo, ma la domanda è molto interessante e spesso si fa un'identificazione, forse dettata proprio da un pregiudizio, che è proprio l'identificazione tra gamers e millennials, cioè giovanissimi. Naturalmente c'è una forte correlazione tra questi, ma i gamers o gli interessati al gaming e all'entertainment non sono solo loro. sono papà di due ragazzi, entrambi assolutamente millennials, ma stabilisco con i miei figli un dialogo e un'interazione qualitativa interessandomi al gaming, partecipando alle loro sessioni, talvolta anche giocando e conoscendo di più anche attraverso il gaming il loro mondo. Questo tema è un tema, posso permettermi una divagazione, di nuovo unisco le mie competenze professionali alla mia esperienza personale. Noi veniamo da più di 2 anni di pandemia. Il gaming ha svolto un ruolo di enabler di relazione sociale, in particolare dei giovani, formidabile. I miei figli sono stati, così come i loro amici, sono stati molto costretti da questa pandemia a rimanere in casa, e la socialità non si è, a mio avviso, limitata, ma si è espressa in un modo diverso, che è appunto quello della condivisione del gioco, che è una condivisione ludica, ma una condivisione relazionale. Siccome si sbaglia quando si pensa che il gamer è, diciamo, tipicamente solitario. Il gamer invece è un'attitudine relazionale aperta, ludica, molto incentrata sulla condivisione di esperienze digitali. E questo è cruciale nel nostro percorso di sviluppo. Non a caso l'azienda è anche il quinto operatore nell'erogazione di connessioni internet fisse e mobili, e l'esigenza e quindi la soluzione della relazione è la premessa di qualsiasi percorso di interazione. Il gaming la esalta.
Sì, in effetti, attraverso... Buongiorno, io sono Silvia Antonini. Attraverso la relazione digitale abbiamo potuto e possiamo sviluppare anche quelle personali. Senta, io volevo fare una domanda che riguarda il metaverso, che è un po' diventata d'obbligo di questi tempi. Avete qualche sviluppo, qualche visione in questo senso? Cioè, il vostro servizio avrà degli spazi nel metaverso?
Assolutamente sì. Proprio ieri abbiamo annunciato un po' un cambio di passo nella nostra compagine aziendale, a partire dal nome. L'attuale compagine deriva dalla fusione di due aziende e quindi di due esperienze, che sono Link e Metiscali. Questa fusione di esperienze, che naturalmente raccoglie tante innovazioni, tante energie, tante soluzioni, oggi si traduce in un concetto che è poi anche un nome nuovo, che è quello di Tessellis. Tessellis è una parola latina che evoca le tessere di un mosaico. Ecco, la grande sfida che noi abbiamo è proprio quella di mettere a sistema queste diverse tessere ed evolvere la nostra missione di business proprio verso il ruolo di Digital Media Company. Digital Media Company cosa significa? Significa che la connessione è la premessa, ma significa che sempre più dobbiamo avere la capacità di elaborare e valorizzare linguaggi e mondi di connessione. Il metaverso è uno di questi, è un mondo, se vogliamo, virtuale, ma è un mondo che ha già oggi alcune regole di interazione e quindi di relazione, alcune regole di partecipazione, che implica il concetto di community, cioè si partecipa in modo diverso ad un mondo nuovo. Quindi senz'altro quel mondo ci interessa e senz'altro è pienamente oggetto della nostra, da un lato, capacità, dall'altro necessità di rispondere proprio a queste esigenze di connessione e interazione innovative.
Senta, io le faccio una domanda che mi riguarda un po' da vicino, ovvero Tiscali è un brand conosciutissimo, famosissimo, che ha un'awareness altissima, e poi ci sono anche le persone che con Tiscali hanno dei servizi, per esempio io la mail, no? Certo. Di Tiscali. Ecco, che cosa succede in questo senso? Intanto, Tutti questi servizi che si chiamano Tiscali dovranno cambiare nome, che cosa succederà e soprattutto che cosa avete in mente per sviluppare questa la nuova consapevolezza rispetto al nuovo brand?
Allora, i servizi e i brand, almeno in questa fase, rimangono connotati come in passato, vale per le connessioni internet mobili, vale per i servizi come la mail, quindi rimarranno connotati come in passato. E quindi Tiscali e LinkedIn oggi rimangono pienamente dei brand commerciali, ciascuno nell'area
separati che
compete loro e mantengono piena sussistenza e vitalità. La sua domanda però è interessante anche per un altro discorso che un po' si collega a quello che dicevo prima, e cioè è proprio il discorso delle tessere. Oggi noi siamo il quinto operatore italiano in termini di numero di utenti di connessioni fisse e mobili, sommando le customer base rispettive di Tiscali e LinkedIn, che oggi appunto vengono a confluire in un unico bacino. Abbiamo il mondo dei portali, che ovviamente interagisce con platee importanti di persone, di fruitori, parliamo di milioni di persone ogni mese. Abbiamo una serie di piattaforme web come lo shopping mall, come un comparatore, che anche qui attirano una utenza, anche se è una parola che non mi fa impazzire, differenziata e interessata. Abbiamo il mondo della mail, che tra l'altro il servizio mail di Tiscali è stato uno dei primi in Italia. Oggi stiamo lavorando per rilanciare completamente questo servizio anche in termini tecnologici e di piattaforme. Ovviamente il mondo delle persone che fruiscono come lei della nostra mail sono anche coinvolte nel percorso di generazione di informazioni, di servizi, di notizie e di community. Quindi la grande sfida che ci aspetta e che è contenuta nel nome è proprio quella di mettere tutte queste tessere in una relazione virtuosa che generi valore per chi partecipa a questa grande comunità e quindi possa generare interesse, servizi e complessivamente anche valore.
Francesco Sortino, quindi Media Tech Executive Director di Tiscali, noi la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie ancora.
Ma grazie a voi e saluto tutte le persone che ci hanno ascoltato.
Grazie, buona
grazie,
giornata.
Arrivederci.
Shall pass this threshold of closeness and gaps. Just get your head out your ass. I feel like too lazy coming. Then you fuck it all up again. Everything you touch turns to soil. Watch your hands that's filled with oil. Leave me hanging without a clue. Is this what you do? Is this what you do?
De Leonard, The Sound of ADV si avvia alla conclusione anche di questa puntata, la 56esima. Qui sulle frequenze di Radio Atlanta Milano abbiamo appena ascoltato, chi ha avuto la voglia di ascoltarlo, perché qua in studio c'era un po' di disinteresse. Peccato per voi, perché questa era Charlotte Dos Santos con l'album Morpho. E Charlotte aveva iniziato in quel di Londra nel 2017 sulle basi di una sorta di folk rimodellato. Invece la pandemia l'ha bloccata e l'ha riportata a ripensare alla sua carriera, e si è legato a Josh Crocker e Tom Harry, che sono i membri dei Gotha Street Park, che hanno già lavorato con, per esempio, personaggi come Kali Uchis, Celeste, Mabel, ed è uscito un album di neo soul moderno orchestrale molto particolare. Si chiama appunto Morpho e avevamo ascoltato Just Sane. E adesso siamo arrivati, insomma, al nostro daily trend, diciamo così. E si parla di turismo, ecco, un'altra cosa che è cambiata o che cerca di rimodellarsi, di ritrasformarsi. Il digitale ha riportato il turismo, pare, ai livelli e ai valori della pre-pandemia. L'e-commerce sta guidando la ripresa e raggiunge quota 26,1 miliardi di euro. Tutte le evidenze sono state presentate al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Innovazione Digitale sul Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, sempre presente. La ricerca volta a delineare il valore del digitale nell'industria dei viaggi e i trend di innovazione dell'offerta di servizi turistici. L'e-commerce dei viaggi guida la crescita del turismo, quindi settore che nel suo complesso conferma una forte ripresa dopo due anni caratterizzati dalle limitazioni alla mobilità, che erano soprattutto mentali. Diciamocelo chiaramente, noi siamo stati limitati, adesso facciamo un po' di storia, siamo stati limitati nei primi tre mesi, poi la roba si è un po' liberata, certo ci sono
state
un po'
c'era gente che viaggiava tanto, certo. Anche successivamente all'autunno del 2020.
No, perché sembra che l'emergenza dovuta alla pandemia sia in costante. Invece noi non siamo in emergenza dal 2020.
Insomma, l'emergenza è finita, cos'era, giugno, ufficialmente
in realtà, però tecnicamente è finita quando sono subito.
Sì, però per esempio io mi rendo conto che avevo acquistato un viaggio per il Portogallo, sì, da fare appunto nell'autunno del 2020 e ho rinunciato. Quello, perché sì, cominciavano a esserci dei dati un po' particolari e io ho detto lasciamo stare.
Certo, ma da qua al 2020 sono passati due anni.
No, da allora ho viaggiato tanto, parecchio.
Esatto, nel 2022 il comparto vale complessivamente online più offline nelle tre componenti incoming, domestiche e outgoing 16,6 miliardi di euro, riducendo a meno 24% il gap con il 2019, il famoso 2019, in cui il totale del mercato aveva toccato quota 21,7 miliardi. Si registra quindi un aumento del 62% rispetto al 2021, quando il valore complessivo dei trasporti era sceso a soli 10,2 miliardi.
L'e-commerce di questo settore continua la sua rincorsa e con 11,2 miliardi di raccolta arriva a superare i due terzi del totale del mercato, 68% per la precisione, contro il 32% del canale offline. Quindi significa che le agenzie soffrono.
Si devono rimodellare.
La rilevanza degli acquisti online si manifesta in particolar modo nelle prenotazioni tramite canali diretti, che arrivano nel 2022 a rappresentare l'88% del volume digitale totale. Anche il ricettivo. inteso come comparto alberghiero e anche extra alberghiero, è in forte recupero. Il settore, considerando i flussi incoming e quelli domestici, nel 2022 vale 28,3 miliardi, in crescita del 26% rispetto al 2021. Restano ancora ovviamente lontani i livelli del 2019, quando il totale del comparto offline più online valeva 33,4 miliardi di euro, ma la distanza si riduce sensibilmente. Io volevo dire una cosa.
Sì.
Comprare viaggi online è una grande comodità. Però ci sono dei piccoli trick.
Sì.
Per esempio, a me è successo di acquistare un viaggio aereo e un noleggio di auto. Quando sono arrivata nel luogo in cui dovevo ritirare la macchina, mi sono trovata con dei problemi, ho dovuto pagare di più. Perché?
Perché?
Perché il pacchetto che mi vendeva la compagnia aerea non era completo.
Era farlocco.
E l'ho scoperto. No, farlocco no, ma non completo. Quindi quando sono arrivata lì ho dovuto spendere dei soldi in più.
Anche il turismo organizzato, tour operator e crociere registrano una buona ripresa, cui contribuisce il ritorno dei viaggi internazionali. Il fatturato del comparto, in grande sofferenza nel 2021, con un calo del 66% rispetto al 2019, recupera oltre la metà della perdita con una crescita del 106% negli ultimi 12 mesi. Anche per le agenzie di viaggio si denota una netta inversione di tendenza in positivo. Vedi?
Meno male, sono
dopo il crollo del 72% tra il 2019 e il 2021, nel 2022 la crescita è addirittura del 182% e il differenziale con l'anno pre-pandemia torna a un incoraggiante meno 21%. Concludiamo qui, cara Silvia.
Relativamente incoraggiante.
Relativamente incoraggiante, però rifacendo il rapporto con quello che era successo.
Ovvio.
Comunque una bella sorpresa per te, perché stiamo per trasmettere, come commiato da questa fantastica puntata, intanto ricordatevi che The Lionel The Sound of ADV vi dà appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Andate a scoprirci sui social, fotografie, backstage, behind the scenes, e poi sul nostro sito Daily Online, dove ci sono tutte le notizie migliori dei nostri quotidiani, e poi il Daily Magazine, e poi la pagina dedicata alla trasmissione con tutte le 56 puntate. Incredibile, e ce ne saranno ancora tantissime altre. Lucrezia Dolt che si ispira in questo album che si intitola AI, è spagnolo, AI, alla musica bolero, alla salsa, ma anche al merengue che lei ascoltava da bambina in Colombia. Adesso non vi aspettate le sciocchezzine da jukebox anni 90. No, è un album serio. È un album serio perché è art bolero, è art merengue, non sto scherzando, è art salsa. È un personaggio molto particolare, Lucrezia Dolt. Quindi è un intellettuale della musica. È colombiana, però trapiantata in America. È un personaggio veramente interessante. Andate a ascoltare questo album che quindi si intitola AI, e andiamo noi a sentire un estratto che si intitola Atemporal. Lucrezia Dolt, Silvia, ti auguro un buon weekend.
Altrettanto, e a tutti quanti.
Ciao, alla prossima settimana.